compiuta su internet, l'attività informativa che quotidianamente i miei uomini facevano per strada, insomma, da una serie di elementi nel complesso. Io posso riferire su ciò che vedo dall'alto, perché poi chiaramente i singoli atti di indagine li hanno...
Sì, però li indichi gli atti di indagine.
Sì, per esempio, il fatto che ci fosse
questo
questo doppio livello, per esempio, si capisce tranquillamente dalla telefonata tra Stasi Salvatore e Antonino Campennini, nel corso della quale si capisce questa, anzi lo dicono loro chiaramente, che questa riunione del 19 di maggio, di cui parlerò più avanti, ma se mi fa seguire questo filo, di questa telefonata ne vorrei parlare un po' più in là. Comunque i due dicono che la rete meridionale del Sud Ribelle deve nascere in funzione di Genova, che il discorso va schiacciato su Genova, che si devono fare una sparata su Genova, individuano un programma che pubblicano su internet, nel corso del quale ci sono frasi gravissime di cui vorrei parlare così nel corso della mia esposizione.
Seguendo l'ordine della sua informazione.
Perché... Presidente, chiedo scusa, però dovrebbe munirsi di un canovaccio per indicarci quali sono queste intercettazioni, quantomeno.
Se lo deve prendere, credo.
Perché altrimenti.
Qual è la domanda, avvocato? Non ho capito.
No, non è una domanda, sto dicendo semplicemente che se lui si riferisce a alcune intercettazioni, visto che sono miliardi, no, a migliaia,
ha detto che le indicherà.
Le indicherò se avrò la possibilità di prendere, chiaramente non posso ricordare a memoria centinaia di telefoni, i numeri di centinaia di progressivi.
Vabbè, le intercettazioni noi le abbiamo acquisite e questo lo sappiamo. Il contenuto di qualche intercettazione ce lo può anche riferire.
Lo stavo riferendo.
Quindi credo che possa andare avanti così, senza dilatare troppo sul contenuto
delle
intercettazioni,
indicazioni
quali erano? Quelle rilevanti, considerate rilevanti dalle indagini che avete svolto.
Sì, io non parlavo del contenuto, Presidente, io parlavo del progressivo, cioè se ci può indicare qual è il progressivo, non il contenuto. Il contenuto vedo che lo ricorda abbastanza bene.
Bene, allora
lo sapete perfettamente. Prenda queste informazioni.
Prendo questo.
Sì, ho capito, però siccome sono un estramediante, ma io per questo volevo solamente una cosa generale, se poi andiamo sul progressivo.
Allora, posso procedere, Presidente? Dunque, quel documento, anzi forse non ho iniziato nemmeno a parlare di questo documento, perché mi hanno fermato prima del... Quindi la telefonata...
Chiedo scusa, possiamo sapere cosa sta consultando il test?
Il canovaccio che mi ha chiesto di prendere in mano l'avvocato, questo, mi ha chiesto di prendere in mano un canovaccio...
Ma lei mi permette di fare una domanda alla Corte?
Rispondo al Presidente.
Ma io veramente ancora devo formulare la domanda, io capisco, forse lei avrà poteri, ma...
Sto consultando, questo sto consultando.
Dottore Cantato.
Posso, Presidente?
Non dialogate tra voi, perché non è un fatto.
Io con lei mi riferisco alla mia autorità, certo, mi riferisco al mio Presidente. Dunque, il problema è il seguente. Io penso che un testimone possa legittimamente consultare atti a sua firma, atti contenuti nelle...
E anche i propri appunti.
Anche i propri appunti? Quindi quello è un suo appunto, non è un atto contenuto...
Sì, questo è un mio appunto.
Ah, perfetto, iniziamo a capire.
Credo sia una parte della sua informativa.
No, è diverso.
È un appunto che contiene parti della mia informativa.
Sì, questo sto dicendo.
Ma non vale la reversale, cioè non vale il contrario, non è un appunto contenuto anche nell'informativa. Questo è importante... Mi scusi, sotto il profilo ermeneutico.
Non deve dialogare con l'avvocato Petit.
Che non si stava rivolgendo al testo, ma al Presidente, appunto. È un problema ermeneutico.
È
un suo proprio appunto.
È un appunto, benissimo.
Posso procedere? Quindi la conversazione a cui mi riferivo prima, quella in cui il Cirillo definisce quelli di prima linea parolai del cazzo, è il progressivo numero 1165 del 24/3/2002 delle ore 18:37. Mentre la telefonata in cui i due soggetti della sigla ambientalista Rischio Zero parlano delle iniziative, parlano di Cirillo come soggetto che definisce le loro iniziative troppo pacifiste e salottiere, è la numero 183 del 15 giugno 2001 delle ore 18:33. Quindi stavo dicendo, io lo poso qui così poi man mano che dovrò citare le telefonate prenderò come riferimento. Allora, stavo dicendo che occorre a questo punto fare un passo indietro per capire cosa è stata, come è nata questa rete del Sud Ribelle, abbiamo visto più o meno quali sono i fini. Questo passo indietro lo facciamo partendo idealmente dall'8 febbraio del 2001 fino al 20 luglio, che è il giorno in cui si sono poi verificati gli incidenti che questa gente ha voluto, pianificato e organizzato durante tutti questi giorni che vanno dal...
No, questa è una valutazione, non appartiene alle indagini.
Già l'ho fermato io.
Perfetto,
venite.
Grazie.
Non faccia valutazioni.
Non è valutazione.
Racconti i fatti. Le indagini, i fatti.
Allora, sa perché
nessun
non è una valutazione?
Nessun aggettivo, nessun commento, nessun giudizio.
Sa perché non è una valutazione? Perché, dunque, noi abbiamo intercettato su internet... nel corso, per la verità, non dell'attività investigativa ma dell'attività informativa, un documento diffuso da Francesco Cirillo attraverso la sua casella di posta elettronica cirillogrillo@libero.it, che è un documento denso di importante carica sovversiva, poiché per vari ordini di ragioni, prima di tutto per la personalità e la leadership di cui Cirillo gode nell'ambito dell'area antagonista, poi per l'auditorio a cui questo documento è rivolto, cioè ecn.org, è un sito antagonista frequentato da antagonisti, e infine per i contenuti che contiene questo documento. Indico agli avvocati
lei deve indicarlo alla corte, perché
indico
gli avvocati
a lei,
sono
scusi,
qua
ha ragione,
per difendere
sì,
i loro assistiti,
ha ragione,
conoscono
indico,
gli atti del processo,
indico
la corte no,
i dati identificativi di questo documento. Quindi il documento è stato pubblicato sul sito www.ecn.org/list/movimento/200102/msg00311.html. Questo documento viene indicato come un contributo delle realtà antagoniste alla discussione in atto sulla presenza militante al successivo terzo Global Forum OCSE, e contiene frasi del tipo: bisogna rendere ingestibile Napoli, far arrivare nel cuore dei convegni la voce del popolo degli sfruttati, impedire che ancora una volta vengano decisi nuovi modelli economici sulla testa dei proletari. La forza del movimento deve essere tale che l'ingestibilità delle città deve far scegliere in futuro altri luoghi isolati per svolgere tali convegni, che vengano svolti in caserme, in isole deserte e lontane. Qual è lo scopo? Ecco, mi riallaccio a prima quando si diceva che era una mia valutazione. Assolutamente non è una mia valutazione, ma è un dato che emerge proprio dall'attività investigativa. Questo fatto che questa gente abbia voluto, abbia pianificato,
non li chiami questa gente,
vabbè, chiedo scusa, che gli imputati abbiano,
gli imputati, quale imputato parliamo, di chi stiamo parlando, di Cirillo?
Intanto stiamo parlando di Cirillo,
allora parliamo di Cirillo,
intanto stiamo parlando di Cirillo e della realtà antagonista calabrese che egli indica in questo documento. Dunque a questo documento fa seguito l'organizzazione da parte dell'imputato Claudio Dione Salvi attraverso la sua casella di posta elettronica tobia@latin.it di un dibattito dal titolo Momenti globali da Seattle a Napoli, nel corso del quale viene preannunciata la pubblicazione, la proiezione di un video sulle giornate di azione globale di Nizza e Praga. Perché da un punto di vista investigativo questo documento è importante? Aspetti un attimo, guardo se ho riferimenti. Sì, per gli avvocati do i riferimenti di questo documento. È stato pubblicato sul sito www.ecn.org/list/200103/msg00091.html. Quindi perché è importante dal punto di vista investigativo questo documento? Perché costituisce una sorta di assimilazione di ciò che è stato Seattle a ciò che dovrà essere Napoli. Seattle è notoriamente il luogo in cui per la prima volta i movimenti antagonisti hanno assaltato le forze di polizia, producendo quegli incidenti che sono noti a tutti perché li abbiamo visti in televisione, e quindi Napoli dovrà essere ciò che è stato Seattle. Ecco perché è importante dal punto di vista investigativo. Ma verrà anche pubblicata, come preannunciato dal Dione Salvi, un video sulle giornate di azione globale di Nizza e Praga. Anche Nizza e Praga sono luoghi dove si sono svolti incidenti serissimi con le forze dell'ordine, nel corso di uno dei quali l'imputata Anna Curcio è stata anche fermata dalla polizia del luogo, dalla polizia francese. Quindi siamo al qui. La tappa successiva di questo percorso che abbiamo indicato idealmente è quella del 16 marzo del 2001. Il 16 marzo del 2001 avviene quella che si rivelerà essere poi in base alle altre investigazioni, perché sul momento non si capiva, ma sulla base di altre investigazioni venute successivamente, altre indagini, si capisce che questa è una vera e propria attività propedeutica agli scontri che si verificheranno certamente il giorno successivo, cioè il giorno 17 marzo, e che viene realizzata agli imputati Caruso, Francesco, Cirillo Francesco e Azzarita Lidia. In questi tre imputati si recano quindi presso un reparto di polizia schierato in assetto antisommossa, per come si vede chiaramente da un filmato acquisito durante le investigazioni, che era collocato a tutela capi di governo riuniti in questo vertice, e inizia una proiettoria attività di irritazione e provocazione consistente sia nella scansione di slogan che nel lancio di oggetti, nella fattispecie di credo di ortaggi. Da questi slogan vennero poi veramente lesivi del prestigio e dell'onore dell'organizzazione, quindi della forza di polizia che quella gente rappresentava.
Lo slogan
erano puzza che puzza, bastardi, sti bastardi, oppure anche frasi del tipo pare che un morbo pericolosissimo si stia trasferendo a Napoli, perché è stato scoperto che l'afta epizootica si trasmette agli uomini, non si trasmette agli uomini ma ai celerini sì, quindi sono infetti, non li toccate, se ne vedete uno scappate. Insomma, questi sono gli slogan. Poi Caruso se ne esce fuori con una battuta del tipo: allora i compagni armati di scolapasta, di carciofi e scolapasta si facciano avanti e manifestino, i poliziotti che hanno preso la camomilla avanti, quelli che hanno preso le anfetamine indietro, quindi li chiama sostanzialmente drogati. Questi sono gli slogan. E poi comincia il lancio di oggetti, si vede Lidia Azzarita che...
Questo è un filmato.
Si vede Lidia Azzarita che mette una zucca sul casco di un poliziotto, Francesco Cirillo che gli passa una frasca davanti alla visiera. E per come, ripeto, come dicevo prima, per come emerge dalle successive indagini, è chiaro che questa è un'attività finalizzata a fare che cosa? A provocare una reazione, ovviamente, finalizzata a giustificare l'utilizzo degli strumenti che verranno certamente utilizzati il giorno successivo per assaltare le fosse di polizia. Ma che cosa succede il giorno successivo? Il giorno successivo è il 17 marzo. Il 17 marzo 2001 questi scontri sono certamente pianificati, ce lo dimostra il fatto che l'imputata Lidia Azzarita ha sentito preventivamente la necessità di redigere questo manuale di autodifesa, una copia del quale è stata anche sequestrata durante gli scontri del Terzo Global Forum, che contiene una serie di consigli di natura medico e legale nel caso in cui il manifestante a cui esso è indirizzato rimanga ferito oppure incappi nelle maglie del dispositivo disposto a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quindi rimanga sostanzialmente arrestato. Ma contiene anche frasi, indicazioni operative tipo come, se non ricordo male, tipo come autoprodurre una soluzione decongestionante per gli occhi per far fronte ai lacrimogeni sparati esplosi dalla polizia. Come facciamo a dire che Lidia Azzarita ha redatto questa copia del manuale? Perché ci risulta da un'intercettazione, indichiamo adesso l'intercettazione, quindi risulta la telefonata, aspetti un attimo. Sì, quindi dal progressivo 585 delle ore 18:14 del 10 luglio 2001 sull'utenza 0985 81675 in uso a Francesco Cirillo, presso la cui abitazione momentaneamente dimorava la Azzarita Lidia. Questa telefonata intercorre tra la imputata e un giornalista della DN Cronos. Sostanzialmente il motivo di questa telefonata è che la Azzarita aveva precedentemente ricevuto una perquisizione. E siccome ritengono che questa perquisizione abbia una finalità diversa da quella della ricerca di armi e munizioni, allora cercano di capire quale fosse in quel momento l'impegno della Azzarita per capire, insomma, il motivo per cui era stata fatta questa perquisizione. Quindi gli fa una serie di domande. Le fa una serie di domande tra cui: tu hai partecipato alla redazione del manuale di autodifesa? E la ragazza risponde sì, quindi lo dice chiaramente. Io presumo, mi consente di presumere, che anche Francesco Caruso abbia quantomeno, se non partecipato,
no,
sia...
questa è una sua opinione.
Oltre alla
è una mia
opinione.
Potremmo... No, è anche un dato investigativo, signor se Presidente.
Dato investigativo...
Può riferire l'altra conversazione di Caruso, da quale si trae questo...
Ma
questo
sì,
qua.
C'è una telefonata, diciamo, tra Francesco Caruso e lo stesso giornalista della DN Kronos, in cui il Caruso informa questo giornalista, che poi chiama successivamente la Zarita, che lo informa del fatto che la Zarita è tra gli estensori del manuale di autodifesa, quindi se lo sa è perché o ha collaborato anche lui o perché l'ha ispirato.
Vabbè, dica il dato.
Questo è semplicemente il discorso.
Lei deve dire il dato.
Il dato aspetti, vediamo
secco, cioè, le sto
se
facendo
questa...
raccontare le intercettazioni che il suo ufficio ha ritenuto rilevanti per le indagini compiute, però non vada oltre nel giudizio.
Va bene, quindi procedo nella deposizione, signor Presidente. Dunque, ma questi scontri chi degli odierni imputati ha partecipato? Certamente hanno partecipato Francesco Cirillo ed Anna Curcio. Questo risulta da una telefonata, vediamo se riesco a stabilire questa telefonata. Quindi, dunque, la telefonata è la 354 del 4 luglio 2001, delle ore 12:47, sull'utenza 0984 980101. Quindi in questa telefonata, che era una telefonata tra i due per partecipare a una riunione nel corso della quale si sarebbe dovuto parlare in vista di Genova, di ciò che era accaduto a Napoli, i due dicono: noi siamo perfettamente in grado di dire ciò che è accaduto a Napoli, perché eravamo presenti, abbiamo preso pure le palate, dicono questo. Quindi chiaramente hanno partecipato a un reato di resistenza pubblico ufficiale.
Signor Presidente, mi scusi, ma i due sono stati individuati? Cioè sappiamo se è stata trascritta questa telefonata?
Il numero progressivo, voi lo dovete controllare, cioè ce l'avete qua. Mi sta dicendo
sì,
la data,
quindi progressivo...
Poi noi per l'utilizzabilità chiaramente questo lo verificheremo, ma adesso
il progressivo è il 354 del 4 luglio 2001 delle ore 12:47, l'utenza è 0984 980101. Sì, no, questa è l'utenza, sì, dovrebbe essere l'utenza intercettata, sì.
Che l'utenza intercettata
può darsi,
che
signor Presidente, può darsi, signor Presidente. Che nel trarre il non ricordo sinceramente
si riferisce alle intercettazioni di Anna Curcio, quindi queste erano state fatte durante il G8 e si parlava di un fatto antecedente,
sì,
in questo senso
sì,
qua.
Sì.
Va bene, vada avanti, dottore.
Sì. Quindi nei medesimi incidenti rimane certamente ferito anche Antonino Campennì, il quale viene notato nelle prime linee del corteo che di lì a breve si scontrerà, assalirà alle forze di polizia e successivamente, quindi questo in un filmato che io ho visto recare l'orario 12:06-12:07, filmato del 17 marzo 2001 a Napoli. In questo filmato il Campennì viene ripreso, dicevo, alle 12:06-12:07, poco prima quindi che si verifichino gli incidenti, nelle prime file del corteo che assalirà le forze di polizia. Successivamente noi abbiamo acquisito in un nosocomio di Napoli un referto dal quale risulta che il Campennì è stato rimasto contuso alla testa. Riteniamo da un punto di vista investigativo che questa contusione dipenda dall'aver partecipato a questi scontri. Certamente ha partecipato agli scontri anche...
Cioè non sapete se è caduto a terra?
No, non sappiamo, riteniamo, è una nostra ipotesi investigativa.
Potremmo anche dire una sua valutazione.
L'avvocato, perché è intervenuto, voglio sapere.
Per Campennì, per Campennì,
non interlocuisca,
no. No, perché ha chiesto a me, si è rivolto a me.
No, io mi rivolgo sempre al Presidente, guardi, processualmente. Presidente, io chiedo che venga espunta al verbale questa parte della testimonianza, perché è evidente sia una valutazione. Riteniamo, pensiamo che è evidentemente una valutazione. Finché ci dice di fatti oggettivi, ne prendiamo atto e poi saranno oggetto di valutazioni nostre in sede di controesame. Grazie, Presidente.
Quindi è stata una posizione inutile la sua.
Va bene, allora vado avanti. Quindi, quindi stavo dicendo che certamente a questi scontri ha preso parte Sant'Agata. Il Sant'Agata viene visto in un filmato nel mentre partecipa sempre in prima linea al corteo che giungerà poi a Piazza Municipio, dove ci saranno a Napoli, dove ci saranno gli scontri, dove verrà prodotto l'assalto alle forze di polizia al fine di accedere alla zona dove sono riuniti i rappresentanti di governo del Terzo Global Forum OCSE, tra l'altro durante il governo, un governo di centrosinistra. Quindi viene ripreso mentre cammina quasi sempre a fianco a un furgoncino sul quale sono caricate le armi che serviranno a questo scopo di lì a breve, che vedremo scaricare da questo furgoncino. Sono caricate queste armi e sono caricate anche degli strumenti che i manifestanti dovranno utilizzare nella comprensibile poi reazione dei reparti di polizia, che dovranno in qualche modo difendersi, per cui vi sono anche degli strumenti di plexiglass, vi è un oggetto pressurizzato di forma oblunga, cui sono state conferite le fattezze di una pannocchia, rispetto alla quale il Cirlo va a tastare la consistenza nell'evidente tentativo di valutare se da lì a breve questo oggetto avrà la capacità di resistere alla reazione delle forze di polizia.
Evidente tentativo, Presidente, ci pensi lei, perché sennò qua...
Che tasta questo,
il resto
cosa.
È una sua valutazione.
Ma poi si vede anche Sant'Agata...
No, c'era l'avvocato Petitto che stava scattando come un felino.
Ma poi si vede anche Sant'Agata...
Che c'entra lei, avvocato Rossi?
Ma poi si vede anche Sant'Agata che sta accanto al Campenì, sempre nella prima fila del corteo, che qualche pochissimo tempo prima rispetto agli incidenti si cala sul volto una maschera. Questo è chiaro che lo fa per evitare di essere riconosciuto.
No, dottor Cantafaro, lei continui a riferire soltanto i fatti, perché sennò
si cala la
maschera. Vada avanti.
Che maschera è?
Guardi, è una maschera.
È una maschera di carnevale.
No, non è un passamontagna, è una maschera che chiaramente serve a celare il volto dell'imputato, ma non credo che sia un passamontagna, è una maschera così. Probabilmente più una maschera di carnevale, però diciamo nel momento in cui se la cala io non riesco più a riconoscerlo il Sant'Agata.
Perfetto. Questo
c'è
poi...
un travisamento.
Ma lo vedo, sì, c'è un travisamento, ma lo vedo poi, cioè il mio personale lo ha visto dopo, nel mentre il Sant'Agata fuggiva in direzione opposta a quella proveniente da una carica dei carabinieri, quindi diciamo chiaramente fuggiva dalla carica dei carabinieri. Non so se ho i dati di questo filmato, no, credo di non averli. Allora, noi abbiamo visto anche Francesco Caruso, che gestiva il furgoncino sul quale erano caricate queste armi e questi strumenti di protezione.
Silenzio, silenzio! Gli imputati, gli amici, il pubblico, c'è molto poco da ridere in questo dibattimento, quindi sarei grata a chi rispetta i giudici, i testimoni, i difensori, che non siamo qui né per giocare né per scherzare né per ridere né per sbadigliare, perché poi nel pubblico c'è chi sbadiglia. Il pubblico non è obbligato a stare qui. Se volete stare qui, mantenete un comportamento e un contegno corretto, come si conviene a quest'aula.
Posso procedere, signor Presidente? Allora, stavo dicendo, il Caruso si vede proprio in questo filmato nel partecipare ad atti proprio di gestione di questo furgoncino su cui sono caricate le armi, le mazze, gli strumenti di offesa e di difesa nei confronti delle forze, che saranno utilizzati come strumento di offesa e difesa nei confronti delle forze di polizia in seguito, e anche questo oggetto pressurizzato. Perché sono importanti tutte queste cose che ho detto? Sono importanti per far capire che gli imputati e questa gente, riferito chiaramente agli altri manifestanti, non agli imputati, si è resa conto a Napoli che organizzandosi la loro azione poteva essere più incisiva, ma questa non è una mia valutazione, lo dicono loro stessi in un documento di cui parlerò di qui a breve. La loro azione poteva essere più incisiva, per questa ragione organizzano il 19 e 20 maggio a Cosenza una riunione nella quale costituiscono questa rete meridionale del Sud ribelle. A questa riunione partecipano certamente Francesco Cirillo, Anna Curcio, Antonino Campenì, Michele Sant'Agata, Giuseppe Fonsino. I primi quattro li ho visti io personalmente, perché ho partecipato agli appostamenti che ho disposto io personalmente. Il Fonsino invece è stato riconosciuto alla Digos di Taranto nelle fotografie che noi abbiamo fatto scattare dal gabinetto provinciale di polizia scientifica di Cosenza. Al riguardo è importante sottolineare, riguardo a questa manifestazione, una telefonata intervenuta nelle fasi precedenti, quindi nella fase organizzativa di questo incontro del 19 e 20 maggio, tra gli imputati Stasi e Campegni. Da questa conversazione, che vado a indicare a vantaggio dei difensori, quindi la telefonata è quella del progressivo 481 del 2 maggio 2001 delle ore 17:15. Questa telefonata è importante per due ordini di motivi. Prima di tutto perché ci fa capire lo spessore di Stasi. Egli infatti, nel riferire circostanze utili al Campegni per la cura degli aspetti logistici qui a Cosenza, una volta che tutti i partecipanti a questa riunione sono arrivati qui, quindi i sacchi a pelo, altre situazioni, lo Stasi indica non solo le partenze dalla propria provincia, ma anche le partenze da parte di altri manifestanti di altre province della Puglia. Quindi il fatto che sia al corrente di ciò che accade nel resto della Puglia ci fa capire che ha uno spessore superiore a quello legato alla sua provincia, ma è soprattutto importante, lo accennavo prima, perché in questa telefonata si capisce bene che l'attività del 19 e 20 maggio deve essere finalizzata a Genova. I due dicono schiacciamo il discorso su Genova, ci facciamo una sparata su Genova e chiudiamo il discorso. Ma di che cosa hanno parlato queste persone durante questa manifestazione? Ce lo dicono loro stessi in un comunicato che, sempre dalla casella di posta elettronica Cirillo Grillo @libero.it, viene pubblicato sul sito inventati.org/sudribelle.
Va bene così.
Va bene così.
No, sì, dico che cosa diceva.
Sì, dicevano sostanzialmente che gli incidenti che erano avvenuti a Napoli dovevano essere ripetuti a Genova. Dicevano questo: Napoli ha dato una sterzata, gli incidenti sono veri, altro che Bologna, lì era tutto finto, gli scontri costruiti a tavolino. Ora non bisogna arretrare di un millimetro, come realtà del meridionale questo dobbiamo portare soggetti reali e, se caso, scontri reali. Questa è la differenza tra noi e le componenti moderate, e da qui si capisce che ci sono delle componenti moderate, quindi un secondo livello, che a Napoli con il loro atteggiamento hanno consentito indirettamente la spaccatura del corteo. Se fossimo stati meglio organizzati, a Piazza Plebiscito ci saremmo potuti arrivare. E poi dicono: i pacifisti sono compatibili col sistema, noi no. Ecco perché ho detto prima che gli imputati si sono riuniti il 19 e 20 maggio, perché hanno capito che se univano le forze riuscivano ad essere più incisivi e riuscivano a svolgere un'azione diversa rispetto a quello che avevano fatto a Napoli, dove non erano riusciti a sfondare, quindi ad arrivare a diretto contatto con i rappresentanti di governo, perché lo dicono proprio in questo documento.
Senta, questo documento che data porta?
Viene pubblicato il 22 maggio 2001 sul sito inventati.org/sudribelle. 22 maggio 2001.
La riunione a Cosenza si era già esaurita in questi due giorni, 19 e 20 maggio. Sì. E l'intestazione di questo documento qual è? Un documento personale o un documento?
È un documento senz'altro può essere indicato come il programma operativo violento della rete del Sud Ribelle, perché è a firma della rete del Sud Ribelle. Quindi vediamo se riesco a trovare i dati, dottore.
No, va benissimo.
Va bene così. Quindi,
non è necessario di dati. Ecco, vado avanti.
Quindi vado avanti. Un'altra tappa di questo percorso che porta verso Genova è quella del 6 luglio del 2001. Il 6 luglio del 2001 avviene un'attività simile a quella che si era verificata il 16 marzo, cioè un'attività di provocazione, ma questo lo dico perché risulta da una telefonata, non è una mia valutazione, di provocazione chiara, scientifica, dei reparti di polizia schierati a difesa di un obiettivo. Qual era questo obiettivo? Era la nave European Vision, che era momentaneamente ormeggiata presso il porto di Napoli e che era la nave sulla quale avrebbero dovuto essere ospitati durante il G8 di Genova i capi di governo riuniti appunto nel G8. Chiaramente era stato disposto un servizio a tutela di questa nave, perché immaginavo che cosa avrebbe potuto accadere se qualcuno fosse salito sulla nave collocando una bomba, quindi viene schierato un reparto di polizia. Il Caruso e altre persone si distaccano da un corteo e vanno al porto e iniziano a spingere questi agenti di polizia, iniziano a spingerli, iniziano a provocarli, gli fanno con la scusa, ma ripeto, questo non lo dico io ma lo dice lui, di consegnare un foglio di via al comandante della nave. Ma dove lo dice? Lo dice in una telefonata con Luca Casarini. Gli dice: siamo andati al porto, abbiamo cominciato a spingere i poliziotti con la scusa di dargli un foglio di via, ma questa è una scusa, tra noi ce lo possiamo dire chiaramente, quindi quelli abbiamo cominciato a fare il volta a volta significa che cominciano a spingere la polizia, quindi la prima spinta, poi la polizia è partita, ma come ha fatto la polizia?